Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo facendo delle meditazioni su San Giuseppe in questo mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Abbiamo cominciato con Bartolo Longo, abbiamo interrotto, ecco, ultimamente per una predica di San Bernardino su appunto San Giuseppe, nutrizio e custode di Gesù. Ecco, grazia speciale, dono dello Spirito Santo. Siamo in tempo di Pentecoste e quindi ecco, vediamo San Giuseppe in questa luce. Oggi vogliamo vedere un'altra meditazione di un autore anonimo del 1800, in seguito all'enciclica Quamquam Pluries di Leone XIII, ecco, su San Giuseppe. Veramente, San Leone XIII fu il papa più fecondo di encicliche, perché si encicliche su tutti i temi della vita cristiana, della morale cristiana e delle problematiche attuali come la Rerum Novarum o la massoneria. Ecco, dunque, San Giuseppe è, secondo quest'autore, che ci richiama appunto la devozione speciale del papa Leone XIII, colui che fu più onorato da Gesù sulla terra. Ecco, l'onore che ebbe un uomo, creatura umana sulla terra, beh, escludendo la Madonna, ovviamente, perché la Madonna sì è creatura, però è Immacolata Concezione, appartiene a un altro livello, diciamo, di stato, ecco, una mediatrice fondamentale tra Dio e l'uomo, tanto che da lei è nato Cristo. San Giuseppe non è così, non è che è nato da lui, Gesù Cristo, però. Ecco, ha avuto un tale onore da Gesù che insomma, nessun altro mai ha avuto, nessuno ha avuto nessun onore così grande da parte di Gesù. E questa è una cosa che insomma fa pensare, perché nessuno di solito medita su questo, no? Gesù è nostro esemplare nell'onorare San Giuseppe, dice quest'autore del 1800, che legge e medita Leone XIII. Dunque, ecco, un libretto devozionale, senz'altro, però pieno di contenuti teologici di grande fondamento anche oggi. È necessario onorare San Giuseppe, perché l'ha fatto Gesù Cristo. Tutto quello che ha fatto Gesù Cristo è buono, è santo, è immancabilmente buono, vero, giusto. E quindi anche noi dobbiamo mettere la nostra vita nelle mani di San Giuseppe. Tutta la vita del figliol di Dio, essendo un perfetto modello di nostra imitazione da lui, dobbiamo pure imparare quale onore noi dobbiamo rendere a San Giuseppe. Ecco, cioè dobbiamo imparare da Gesù come trattare San Giuseppe, nell'onore più santo, perché Gesù si è sottomesso. Gesù ha fatto quello che Giuseppe gli ha comandato quando è dovuto partire, anche se era nel grembo di sua madre ancora, per il censimento a Betlemme, quando è dovuto partire, ecco, per l'Egitto, perché era già bambino, piccolo neonato, infante, però ha obbedito anche lui all'indicazione di Giuseppe, perché Giuseppe aveva ricevuto questo comando da Dio, dall'angelo, misticamente, nel sogno. E quindi fa quello che Giuseppe gli chiede, gli dice di fare. Poi terza obbedienza è quando Gesù, fanciullo, sembra il più ribelle di tutti, sembra un momento dell'adolescenza, ecco, di ribellione, cioè 12 anni Gesù, e se ne va da solo nel Tempio di Gerusalemme senza dir nulla ai genitori. Probabilmente non c'era stato tempo, oppure era proprio una prova della fede a cui Gesù sottoponeva i suoi, no? Come spesso i genitori sono sottoposti a prove terribili quando si tratta dell'educazione dei figli. I figli stessi li sottopongono a grandi prove. Perché? Perché spesso non obbediscono, fanno di testa loro, no? Oppure si scontrano con una nuova mentalità che serpeggia un po' nel mondo, o nel campo educativo, che i genitori non conoscono più, perché ovviamente sono vissuti più anni prima, e quindi non sanno un po' delle nuove linee educative, delle nuove tendenze che ci sono nelle scuole. E allora c'è questo scontro generazionale. E questa è una prova per i genitori, però una prova di crescita, senz'altro, una prova di fede, anche quella, una prova che vuole far evolvere il loro spirito, il loro amore nei confronti, dei figli e anche della società che li circonda. Se è una società buona, veramente, se è cattiva, beh, allora certo bisogna reagire anche in maniera un po' dura, non lasciando che i figli vengano traviati. Però in ogni caso è una chiamata alla responsabilità, quindi è una chiamata alla crescita della fede. e della morale cristiana cattolica in sé. Dunque, ecco, questa è la seconda obbedienza, la terza obbedienza, quella di Gesù che nel Tempio fa ai genitori, perché dopo che la Madonna lo supplica, ma perché ci hai fatto questo, no? Gesù fa la sua catechesi, io devo fare le cose del Padre mio, è la cosa più importante, voi siete sottomessi anche voi a questo desiderio di Dio, a questa volontà del Padre, quindi non potete anteporvi a me, no? Perché ovviamente Gesù è Dio, c'è questa diversità, ecco, tra loro e Gesù, no? E forse la Madonna fa per questo questa domanda, no? Non tanto per rimproverare Gesù, no? Ma perché tutti noi capiamo chi è Dio, ecco, e chi è Gesù, e quindi che cosa dobbiamo fare nei confronti di Gesù, come dobbiamo porci nei riguardi di Gesù, non con protervia, non con superbia, non con bestemmia, ma con umile sottomissione, sempre, ecco. Anche se si è grandi, se si è genitori, se si è esperti della vita, però la sottomissione a Gesù è richiesta. È l'atto di fede, il puro atto di fede che è richiesto a ogni cristiano. Certo, se non è cristiano, beh, è sempre compreso nel progetto di Dio, della salvezza, però ancora deve aderire alla verità, ancora non conosce la verità, oppure l'ha rinnegata perché è diventato un apostata, insomma, come Giuliano l'apostata. Prima aveva la fede, la situazione non tanto estranea, non tanto insolita oggi, perché tanti hanno ricevuto la fede, rudimenti, magari dai genitori, nel catechismo, oppure nella chiesa, nella scuola cattolica, e poi rinnegano la fede, non vanno più in chiesa, non credono più a niente, no? Né a Gesù, né alla Madonna, né ai santi, né allo Spirito Santo, né alla grazia divina, e quindi, diciamo, la loro vita è proprio deformata, è totalmente deformata. E non veramente è difficile recuperarsi, però a Dio tutto è possibile. Ecco. E in ogni caso, ecco, bisogna sottomettersi a Gesù. Ecco. Però Gesù, nella sottomissione che chiede ai genitori, poi si sottomette. Erat subditus illis. Era sottomesso a loro quando ritornò con loro a Nazareth. Tornò a Nazareth. E stavolta ci tornò insieme, non è che fece il recalcitrante come fanno i nostri ribelli, no? Una volta ribelle sei sempre ribelle. No, Gesù intanto non si è ribellato perché ha fatto la volontà del Padre. E poi, diciamo, come conforme a tutti i ragazzi della sua età, ha fatto quello che i genitori gli chiedevano. Ecco, ha dato questo onore, questo santo onore a San Giuseppe, quindi 3 volte sottomesso. Nella gestazione, nella nascita, nella fuga in Egitto e poi infine nell'adolescenza e giovinezza. Poi non abbiamo dal Vangelo, non abbiamo altri dati, ecco, però già questi sono molto importanti, perché Gesù obbedisce sempre al Padre putativo, però gli obbedisce. E quindi è un modello perfetto per la nostra imitazione di Cristo. Sappiamo che la vita perfetta è l'imitazione, oppure la seguela, la stessa cosa, quelli che fanno polemiche sono un po' capillari, un po' capziosi, l'imitazione di Cristo. Allora, quando si imitava Cristo non andava bene, quando si segue Cristo va bene, ma è la stessa cosa, insomma. Non puoi seguire ciò che non sai chi è, ecco, quindi per conoscerlo poi devi seguirlo, ma devi anche fare quello che fa lui, perché se no, non nelle forme ovviamente esterne, non è che devi essere crocifisso, ecco, è su un pezzo di legno come ha fatto lui, però la crocifissione è vera, insomma, c'è anche per quelli che... Perché seguono Gesù e sono crocifissi dai suoi, venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Spesso sono proprio più vicini, più parenti, insomma, più stabili nell'amore, nella, ecco, convergenza delle idee. Pensiamo a Padre Pio, perseguitato dai suoi stessi confratelli, gli mettevano i microfoni nel confessionale, lo accusavano di essere un ciarlatano, lo volevano trasferire. Molti no, gli volevano anche bene, però date le sue grazie mistiche, soprannaturali, tanti avevano invidia, insomma, entravano in conflitto con lui, non lo gradivano. Pensiamo a Bourtignon, il famoso vescovo cappuccino di Padova, che impedì tutti i gruppi di preghiera di Padre Pio a Padova, tanto che appunto c'era un sacerdote che teneva questi gruppi di preghiera, addirittura fu sospeso a Divinis. per 10 anni perché, ecco, non obbedì al vescovo. Pensate un po' che dramma, no? Ecco, uno fa del bene, segue la via del Vangelo, segue la via di Cristo, segue la via della catechesi e si vede ostruito, e si vede addirittura bastonato. Però questa è l'imitazione di Cristo, no? Quindi noi dobbiamo imitare Cristo anche in questo, quindi il sacerdote, Don Attilio Nevisol, no? Che aveva fatto questo, poi fu ripagato dal Signore, addirittura gli si allungò la vita di 10 anni, perché quello che non aveva potuto fare in 10 anni, poi l'ha recuperato, ecco, e lo ha fatto benignamente, ecco, con l'aiuto di Dio, ecco, perché Dio aveva stabilito così. Ecco, quindi non ci dobbiamo preoccupare delle persecuzioni, perché le persecuzioni fanno parte della vita, fanno parte dell'esistenza umana, fanno parte della storia di salvezza, fanno parte dell'imitazione di Cristo, e quindi se noi imitiamo Cristo siamo nel bene. Quindi dobbiamo imitare Cristo, quindi, o seguire Cristo per quelli più moderni, ma è la stessa cosa, appunto, secondo me, sostanzialmente, dobbiamo rendere onore a San Giuseppe come Gesù ha reso onore a lui. Da che il divin genitore glielo assegnò in terra, cioè il Padre Eterno, Padre Eterno, Dio Padre. È il linguaggio un po' antico, questo dell'Ottocento, però si capisce bene, anche forse più profondo del nostro. E lo assegnò in terra in luogo di padre, gli rese Gesù e gli ossequi i più rispettosi, cioè Gesù lo onorò, in guisa che maggiori non gliel'avrebbe potuti rendere se stato fosse veramente suo figliolo naturale. Pensate un po', Pensate che ragionamento veramente colto e veramente di una spiritualità sublime. Allora, Gesù, se fosse stato il figlio naturale di Giuseppe, non avrebbe potuto rendere onori più grandi di quelli che ha fatto, che ha reso essendo figlio putativo. Perché? Perché era Dio. Cioè, se Giuseppe avesse avuto un figlio naturale, per ipotesi, alcuni dicono pure che l'ha avuto, c'è cioè il protovangelo di Giacomo che sostiene questo, che Giuseppe aveva già altri figli prima di essere dato in sposo a Maria, però questo contravviene con un po' il dogma della verginità di Giuseppe, non è un dogma, però insomma, la tradizione comune della Chiesa sostiene che sia vergine, anche lui, patrono di tutti i vergini, e quindi vergine, anche perché doveva essere il custode della Vergine Maria. Però ecco, se per eccezione, no? Per assurdo, egli avesse avuto un figlio, questo figlio naturale non gli avrebbe dato lo stesso onore, la stessa considerazione, lo stesso rispetto che gli ha dato Gesù Cristo. È impossibile, ovviamente, no? Che un figlio naturale dia di più di quello che può dare il figlio divino, il figlio di Dio, dell'Eterno Padre. L'Evangelista San Luca, descrivendo la vita di Gesù Cristo da 12 anni e 30 anni, ne fa tutta la storia col dirci che era obbediente a Maria e Giuseppe. O misteriose parole, qual sublime lezione in esse si racchiude. Che sublime parole, veramente, no? Era soggetto a Maria e Giuseppe. Erat subditus illis. È indubitato che il figlio di Dio, nello spazio di quei 18 anni, operò cose grandi e misteriose, e l'esercizio mostrò delle più eroiche azioni. Quindi fino a che non raggiunse l'età maggiore, ecco, fu soggetto al padre, no? Esercitò virtù grandi e misteriose, e l'esercizio lo mostrò nelle più piccole eroiche azioni. Pure tutto questo si tace, e a tre sole parole riduce l'Evangelista la più lunga parte della vita del Redentore. Erat subditus Illis, era soggetto allora. È pur forza dir dopo ciò che Gesù fece una professione di sì costante di obbedire in tutte le cose a Maria Giuseppe, che sembra che l'unica sua occupazione sia stata questa di fare l'altrui volere, onde che ha voluto che si tacesse ogni altra cosa. Ecco. Questa cosa sia invece riportata nell'Evangelo come la più degna, la più gloriosa, la più divina. Cioè, che cosa ha fatto Gesù nel suo periodo, che è il più lungo della sua vita? insomma, dalla nascita fino all'età maggiore, ha obbedito, tranne quell'unica volta che pure ha obbedito, però ha obbedito al padre, quindi non ha disobbedito ai genitori. Ha posposto i genitori a una più grande obbedienza, ma questa era la sua vita. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe, su questa meditazione di questo autore anonimo del 1800, a commento della Quamquam Pluris del Papa Leone XIII, oggi di grande attualità perché appunto il Papa attuale ha ripreso il nome e quindi pensiamo e speriamo anche le indicazioni del Sommo Pontefice della fine 800, inizio 900, proprio il Pontefice che sta a cavallo tra l'800 e il 900, morì nel 1901, quindi insomma, ecco, vide i primi bagliori di questo secolo orribile, veramente terribile, ma anche glorioso, perché pieno di doni dello Spirito Santo, della presenza di Maria Santissima, soprattutto a Fatima. Ecco, per la nostra salvezza. Allora, vediamo questa meditazione di questo santo sacerdote, sicuramente, insomma, che scrive con competenza, in commento alle encicliche del Papa Leone XIII, queste meditazioni per tutto il mese di marzo su San Giuseppe. La prima meditazione è proprio sulle parole erat subditus illis, era soggetto a loro, cioè l'obbedienza di Gesù, che, ecco, dà onore, il massimo onore al genitore terreno. Cioè, nessun figlio avrebbe dato così grande onore, anche naturale, a San Giuseppe, se San Giuseppe avesse avuto figli naturali, quanto gliene ha dato il figlio di Dio. Perché il figlio di Dio gli ha obbedito proprio come un figlio. Gli ha obbedito in tutto. È tanto che dice, non si parla molto di Gesù nei Vangeli. Non si parla, ecco. Perché probabilmente la sua vita è tutta orientata al fare il volere dei genitori. E lo vediamo, no? Abbiamo visto tre volte l'obbedienza di Gesù quando c'è il censimento, si sottomette ad andare a essere censito, anche se è ancora nel grembo di sua madre, no? E nasce durante questo censimento del Cesare Augusto. E poi va con i genitori in Egitto, scappa, è soggetto ad essi perché il bambino Gesù è in pericolo, la sua vita è in pericolo, è minacciata dalla persecuzione di Erode che vuole ucciderlo. Poi, terza obbedienza, quando è già grandicello nel tempio, benché sembra che avesse disobbedito perché non era con loro nella carovana, tornano indietro a prenderlo, a cercarlo affannosamente, e lo trovano nel tempio, nell'unico luogo dove potevano trovarlo, cioè c'era il luogo più santo di Israele, il luogo più santo del mondo per quell'epoca almeno, c'era il Tempio di Gerusalemme, era quella la confluenza tra Dio e l'uomo fino alla venuta di Gesù. La prima alleanza è stata poi superata, ecco, riscritta, ecco, annullata, si può dire compiuta, con la venuta di Gesù Cristo. Ecco. E quindi, diciamo, la prima alleanza non c'è più, perché c'è la seconda, c'è quella di Gesù che compie, ingloba in sé la prima, ecco, l'antica alleanza, quella con l'antico Israele. Ecco, di quella non c'è più bisogno, perché adesso abbiamo Gesù Cristo e quindi, ecco, non c'è più bisogno dell'altra alleanza. Ecco, quella di Gesù la supera e la ingloba, perché quella era una profezia, questa è la realtà fattiva, ecco, per opera dello Spirito Santo, per opera di Dio stesso. E allora, ecco, Giuseppe però è onorato da Gesù, è il padre più onorato del mondo. È il padre più onorato del mondo perché è il figlio, benché putativo, più santo del mondo. E quindi questa soggezione totale di Gesù, ecco, perché quando pure appunto abbiamo detto sembra che disobbedisca nel Tempio a 12 anni, però poi va con loro, era soggetto ad essi. Ecco, perché mi cercavate? Lo dice per far capire qual è il motivo della sua soggezione. È soggetto ai genitori perché è soggetto a Dio. Prima c'è la soggezione a Dio, poi c'è la soggezione ai genitori. Non che questo fosse in contrasto, come figuriamoci, nella famiglia di Nazareth è una famiglia così devota, così di grande preghiera, di grande dedizione a Dio, e quindi non c'era nessun problema per la sottomissione a Dio. Però Gesù voleva farlo capire anche nei fatti, esplicitamente, che quella sua sottomissione era sottomissione a Dio Padre. Non sapevate che io devo compiere le opere del Padre mio? Il Padre mio viene prima di ogni cosa, anche del Padre terrestre. Ma questo per tutti, eh? E quindi Gesù ci dà un esempio illuminante di fede, ecco, di amore alle cose divine. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, cioè solo se gli uomini ovviamente si mettono in contrapposizione col volere di Dio. La mia famiglia, in nome del nome della famiglia, mi impedisce di andare a messa, e io devo dire no, cari fratelli, io vi amo, sto sottomesso a voi in tutto, però non potete togliere il gusto, la grandezza e la sublimità del comandamento divino, che è quello di santificare le feste, no? Purtroppo tanti furono così. È bello quel episodio, anche un po' curioso, della storia di Melania Calvà, che era una mistica, no? Aveva visto la Madonna, la Salette, apparizione proprio del 1846, riconosciuta dalla Chiesa prima ancora di Lourdes. E il Papa Pio IX volle ascoltare, volle leggere, approvò anche, no, il testo delle prime rivelazioni sulla fede, sulla Santa Messa, no? Perché i popoli in Francia soprattutto cominciavano a trasgredire la Santa Messa. E allora questa ragazza volle farsi monaca, no? Inizialmente, e partendo per il monastero il padre non voleva, perché era contrario alla vita religiosa, lo considerava una disdetta, lo considerava un affronto alla sua persona, alla sua personalità, era sicuramente un ateo oppure uno raggiunto dalle idee rivoluzionarie, purtroppo, che hanno inquinato e ancora inquinano, insomma, la Francia, perché basti vedere le Olimpiadi che ci sono state, tutti i quadri blasfemi che hanno fatto, proprio in disprezzo della fede cattolica, no? Ecco, proprio esplicito, no? Ecco, l'ultima cena tutta trasfigurata, proprio demonizzata, no? Ecco, proprio delle figure orrende che insomma campeggiavano, ecco, durante i giochi, proprio delle figure sataniche, proprio l'anticristo, ecco. Cose spaventose, no? E si vantano di questo, no? Beh, come si vantavano i rivoluzionari, ecco, giacobini, di fare cose sataniche, no? Del resto è la massoneria che è la madre di questi modi rivoluzionari francesi, è tutta ispirata da Satana, no? Lo sappiamo, ecco, proprio Leone XIII scrisse l'enciclica più importante, più moderna dei papi contro la massoneria, no? Per combatterla, perché, per dire che non era cristiana, che anzi è proprio un'opera demoniaca da combattere in toto, in tutte le sue manifestazioni ed espressioni. Leone, il grande Leone XIII. Ecco, quindi diciamo, San Giuseppe fu colui che ebbe l'onore dell'obbedienza di Gesù, il grande onore dell'obbedienza di Gesù. Era subito Silis, era soggetto a loro e lo fu per tutta la sua vita. Allora vediamo come ci dobbiamo comportare noi. La vita di Giuseppe, poi quando è morto Giuseppe, certo non è che è stato disobbediente al padre, però aveva un'altra missione da compiere, no? Era quella di salvare il mondo. Or venne, o anima devota, dice questo santo autore, in quella santa casa di Nazareth ad apprendere sì bella lezione, di cui gli angeli beati ne fanno le più alte meraviglie. E mira attentamente gli ossequi e gli atti di obbedienza che presta a San Giuseppe, come a suo padre, il divin figlio. Come a suo padre, pensate, come a suo padre, cioè al padre celeste. San Giuseppe per lui era un'immagine del padre. Così dovremmo trattare il padre, eh? Eppure le mogli, stare attenti a come si comporta. Perché spesso quando mancano di rispetto a Dio Padre, non solo al marito. Attonito ammira il mondo, come alla voce di Giosè obbediente, il sole si arrestò il suo corso. Ma oh, quanto maggior meraviglia si è che alla voce di San Giuseppe, non una sola volta, ma mille e mille, il divin sole di giustizia or si fermasse, or si muovesse, e che Giuseppe desse il moto al creatore medesimo dell'aurora e del sole. Vedete, sembra una forzatura, no? Ma in realtà è così, perché da dove viene la paternità? La paternità, qualsiasi paternità nei cieli e sulla terra, prende nome da chi? Da Dio stesso, lo dice San Paolo, eh? Ogni paternità prende nome da Dio. E quanto maggior meraviglia che alla voce di San Giuseppe, ma non una volta, ma mille e mille volte, il divin sole si fermasse o si muovesse, no? Fermati o sole, diceva a Giosuè, no? Ecco, allora questo sole si ferma per comando di Giuseppe, o agisce. Si muove per comando di Giuseppe. Veramente Gesù Dio è al suo servizio. È una cosa meravigliosa. Di questa obbedienza del divin figlio a Giuseppe, così rese testimonianza la sua sposa Maria Santissima Santa Brigida. Il mio figliolo, sarebbe il detto di Maria Santissima Santa Brigida, il mio figliolo era così obbediente che appena usciva di bocca a Giuseppe, conviene fare questo o quell'altra cosa, egli subito pronto la faceva. E così ce lo descrivono San Basilio nelle sue regole, San Giustino nel suo dialogo con Trifone, San Girolamo e San Bonaventura. San Bonaventura aggiunge che si prestava in casa a tutti gli uffici domestici, ancora i più bassi. Ora, avviva, anima cara, la tua fede. Chi è quegli che si presta, sia ossequioso a San Giuseppe? Miralo in cielo, nel suo trono, come lo vide il profeta Daniele. Attorniato da innumerabili schiere di angeli ossequiosi a servirlo. Pensate, no? Perché chi vede San Giuseppe vede il Padre Celeste addirittura, è la Trinità terrena, no? La Trinità Celeste è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La Trinità terrena è San Giuseppe, Gesù e la Madonna. È la stessa immagine, no? È plastico. E da Daniele vide questo trono santissimo, questo trono beato di Dio attorniato da innumerevoli angeli, no? Le visioni, le teofanie di Daniele. Daniele è un libro apocalittico, non è un libro profetico, perché si parla della schiavitù di Nabucodonosor, in realtà parla di Antico Epifane, era una copertura, una simulazione, ma molto efficace per descrivere i suoi tempi, per descrivere la grandezza di Dio, la gloria di Dio che sta sul trono, che manda questo piccolo sassolino che distrugge il gigante dei piedi d'argilla, e questo sassolino è Dio. È come un figlio d'uomo, è un figlio d'uomo, che viene dal cielo. non è della terra. Eppure questo figlio d'uomo, sole di giustizia, apparso all'orizzonte dell'umanità, si sottomette a un uomo, al grande San Giuseppe, che nella sua umiltà ha questo dovere di nutrire, di portare con sé, di allevare, ecco, ma anche di ricevere queste grazie infinite, eterne, ecco, dal figlio suo, Gesù, e di essere immagine perfetta, terrena della paternità divina. Ecco, oggi che si vuole abolire la paternità, nessuno si chiami padre, vedete, abbiamo abolito pure noi la paternità spirituale, perché non crediamo più alla paternità divina. Insomma, c'è un solo padre, ma è come fanno i protestanti, non c'è un solo padre, noi siamo tutti fratelli, Gesù veramente dice così, però dice anche che appunto la paternità è santa, in quanto la osservata, l'ha amata la paternità, si è sottomesso alla paternità perché è una cosa divina. È come abolire il regno, no? Aboliamo il regno perché siamo noi i capi, il re non ci deve essere più, ci deve essere la Repubblica, ma il regno è immagine del regno celeste, ecco. Quindi non è un regno qualsiasi, una cosa repubblicana non sarà mai un regno, perché non c'è il re, non c'è colui che regge, è una cosa che squallida, che casca una casa sull'altra, infatti poi le repubbliche, le democrazie cadono miseramente, no? Divengono cose altre da quelle che sono, diventano il luogo di misfatti, il luogo del potere dei più forti, ecco, delle minoranze, come è successo in Unione Sovietica, no? I bolscevichi significa proprio quelli che sono minori, quelli che sono in meno numero, a differenza dei menscevichi che sono la maggioranza. Quindi governò chi? Governò un potere, ecco. Diciamo illegittimo perché non era maggioritario, no? Almeno secondo il concetto steso di democrazia, no? Non può governare la minoranza, non è possibile. E quindi un tradimento. Tradimento, però questi urlavano più forte, erano più prepotenti, sono più malvagi, più violenti. Allora, ecco, questa è la democrazia. Il governo del più violento, del più malnato, ecco, del più vergognoso, ecco, come succede oggi nelle nostre democrazie. Oggi si vuole portare le persone alla guerra per forza, senza il loro consenso, no? Guardiamo in Ucraina, no? Vengono arruolate per forza i poveri cittadini, più giovani, no? Senza che vogliono, non hanno nessuna sintonia con il regime che c'è lì, che è dittatoriale, che è nazista, no? E poi anche qui in Europa si vuole riarmare tutti, si vuole tagliare la sanità, la scuola, le pensioni, i vecchi, bisogna farli morire anzitempo con l'eutanasia, il suicidio assistito perché tutte le risorse devono essere destinate alla guerra. Vedete, questo è un sistema veramente disumano. Ecco, la chiamano democrazia, ma non è per niente democrazia perché il popolo non conta niente, è solo un oggetto da spremere e da fare schiavo, ecco. Forse il regno era più opportuno perché è più immagine di Dio. Va bene, ci fermiamo qui, cari fratelli, riprendiamo il nostro mese di giugno nella luce dello Spirito Santo. Siamo nella novena, nell'ottavario di Pentecoste. Ecco, lo Spirito illumini i nostri cuori, ecco, per onorare meglio San Giuseppe. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.